From the conference
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro della BYU Idaho. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle e amici, vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla seconda sessione della 181esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per radio, televisione o internet, e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro congiunto della Brigham Young University Idaho sotto la direzione di Eda Ashby e Randall Kempton con Bonnie Goodliffe all'organo. Ora ascolteremo il coro che canterà Un fermo sostegno. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Kevin W. Pearson dei 70.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Nostro amato Padre nei cieli. Noi, come tuoi figli, siamo qui riuniti in edifici e in casa in tutto il mondo, come ci hai comandato, affinché possiamo ottenere guida e direzione da te, tramite il nostro amato profeta e altri tuoi servitori. Siamo venuti perché ti amiamo, Padre, e amiamo tuo figlio, e abbiamo una fede assoluta e fiducia in te. Quando alziamo le mani per sostenere i dirigenti della tua Chiesa, oggi aiutaci a farlo con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo, Signore, per un profeta. Signore, aiutaci a che possiamo essere spinti a riunire i tuoi figli nelle ordinanze sacre in tutto il mondo. Aiutaci a poter amare e sostenere l'un l'altro, che possiamo imparare come prenderci cura l'uno dell'altro, come ci ha insegnato il Salvatore. Ora umilmente invitiamo lo Spirito Santo di essere con noi in questa conferenza, di accrescere la nostra fede e di approfondire il nostro comprendimento. Aiutaci ad avere un desiderio più grande di servirti e di obbedire ai tuoi comandamenti. I nostri cuori sono umili e i nostri spiriti sono disposti a imparare. Benedicici affinché tutti i nostri bisogni possano essere mostrati dallo Spirito Santo, tutte le cose che dobbiamo fare. Per queste cose preghiamo nell'iniziare questa sessione, nel nome sacro di Gesù Cristo. Amen.
Presidente Monson mi ha chiesto di presentare le autorità generali e i 70 diari della Chiesa per il sostegno. Dopodiché il fratello Robert Galford, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà il rapporto del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa. Sarà seguito dal fratello Hale, segretario della Prima Presidenza, che presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2010. Fratelli e sorelle, si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente e rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Irwin come primo consigliere della Prima Presidenza e Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della Prima Presidenza. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boy Kenneth Packer come presidente del Quorum dei 12 Apostoli, i seguenti membri di quel Quorum: Boy K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dellin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di sostenere i consiglieri della Prima Presidenza, i 12 Apostoli, come profeti, veggenti e rivelatori. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestano nella stessa maniera. Si propone di rilasciare i seguenti 70 diari a partire dal 1 maggio 2011. José L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Jan S. Arden, Sergio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Cagnoles, Carl B. Cook, I. Polosky Condor, J. Devon Cornish, Federico F. Costales, LeGrand R. Richard Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kanz, Domingo S. Lijares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Poisi, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrok, Ivan Stanley, Israel Al Tolentino, W. Christofferson Waddell, Gary W. Walker. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per l'eccellente servizio che hanno svolto lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti nuovi membri del primo quorum dei 70: Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis Jr., W. Christofferson Waddell, and Kazuhiko Yamashita. E come nuovi membri del quorum, del secondo quorum dei 70, Randall K. Bennett, J. Devon Cornish, O. Vincent Halleck e Larry Y. Wilson. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari. Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area: Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Belderama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Botoil, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Ricardo D. Jimenez, Alan D. Heine, Douglas F. Hyman, Robert W. Hymes, Lester F. Johnson, Matty D. Utenos, Chang Ho Kim, Alfred Kiungu, Remejo E. Mame Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Munz, Ramon C. Noblesa, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos e Terry L. Wade. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari. Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituiti. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno nel centro delle conferenze è stato unanime e favorevole a quanto proposto. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro sostegno, la vostra continua fede, la vostra devozione e le vostre preghiere. Ora invitiamo le nuove autorità generali a venire e sedersi sul podio.
It's a long walk.
È una lunga camminata.
Brother Cantwell.
Fratello Cantwell.
Alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Cari fratelli, come prescritto per la rivelazione nella sezione 120 di Dottrina Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime autorizza le spese dei fondi della Chiesa. Questo Consiglio è formato dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente. Questo Consiglio approva i bilanci per i dipartimenti della Chiesa, la gestione e le relative assegnazioni alle unità ecclesiastiche. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Consiglio, i dipartimenti della Chiesa amministrano i fondi approvati, rispettando le istruzioni e le direttive della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa ha accesso a tutti i dati e sistemi necessari per valutare l'adeguatezza dei controlli sulle donazioni e sulle spese dei fondi e salvaguardare le risorse della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa è indipendente da tutti gli altri dipartimenti e attività della Chiesa. E il personale è composto da contabili, revisori interni, revisori dei sistemi informatici e altri professionisti qualificati e accreditati. Secondo le revisioni svolte, il Dipartimento di Revisione della Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2010 sono stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili e in accordo con le direttive approvate per il bilancio e le procedure stabilite dalla Chiesa. Con profondo rispetto, il Comitato di Revisione della Chiesa. Robert W. Cantwell, Direttore Generale.
La prima presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico della Chiesa per il 2010. Al 31 dicembre 2010 erano riportati 2.896 pali, 340 missioni, 614 distretti e 28.660 rioni e rami. Alla fine del 2010 il totale dei membri della Chiesa ammontava a 14.131.467. Nel 2010 i bambini registrati nella Chiesa erano 120.528 e sono stati battezzati 272.814 convertiti. Alla fine dell'anno il numero dei missionari a tempo pieno era di 52.225. Il numero dei missionari di servizio della Chiesa era di 20.813, molti dei quali vivono a casa propria e sono chiamati a svolgere varie funzioni nella Chiesa. Nel corso dell'anno sono stati dedicati 4 templi, il Tempio di Vancouver nella British Columbia, Canada, il Tempio di Gila Valley in Arizona, Stati Uniti, il Tempio di Cebu City nelle Filippine e il Tempio di Kiev in Ucraina. Nel 2010 è stato ridedicato il Tempio di Lahia nelle Hawaii, Stati Uniti. Il totale dei templi in funzione in tutto il mondo era di 134. Ex dirigenti generali della Chiesa e altri membri deceduti dopo la scorsa conferenza generale di aprile, gli anziani W. Graham Bangerter, Ernie Y. Komatsu, Hans B. Rinker, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley e Richard B. Wirthlin, ex membri dei Quorum dei 70. Barbara B. Smith, ex presidentessa generale della Società di Soccorso, Ruth H. Funk, ex presidentessa generale delle Giovani Donne, Norma Jane B. Smith, ex consigliera della Presidenza generale delle Giovani Donne, Helen Fiennes, vedova dell'anziano J. Thomas Fiennes, autorità generale emerita, Arnold D. Freeberg, artista e disegnatore, e J. Elliot Cameron, ex commissario del sistema educativo della Chiesa.
Thank you, brethren, and
grazie fratello e diamo i benvenuti a coloro che sono stati appena chiamati come autorità generali. Il coro ci farà ora ascoltare "I Dio ebbe carità". Dopo il canto, il presidente Boyke Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli, sarà il nostro primo oratore. Avremo poi il piacere di ascoltare l'anziano Russell M. Nelson del Quorum dei 12 Apostoli.
Thank you. It has been 400 years.
Sono passati 400 anni dalla pubblicazione della Bibbia di Re Giacomo, alla quale William Tyndale, che ai miei occhi è un grande eroe, apportò un contributo significativo. Il clero non voleva che la Bibbia fosse pubblicata in inglese comune. Diedero la caccia a Tyndale ovunque. Egli disse loro: «Se Dio mi risparmierà la vita, fra non molti anni farò sì che un ragazzo che spinge l'aratro conosca le scritture meglio di voi». Tyndale fu tradito e per più di un anno rimase confinato in una prigione buia e gelida di Bruxelles. Rivestito di stracci, implorò i suoi carcerieri di portargli il suo mantello, il berretto e una candela, dicendo: «È veramente brutto stare seduti qui da soli al buio». Ma queste cose gli furono negate. Infine fu preso dalla prigione per essere strangolato e bruciato al palo di fronte ad una grande folla. Tuttavia, l'opera e il martirio di William Tyndale non furono invano. Dal momento che i bambini della Chiesa imparano le Sacre Scritture fin da piccoli, in qualche misura adempiono la profezia pronunciata da William Tyndale 400 anni fa. Oggi le nostre scritture sono la Bibbia, il Libro di Mormon, che è un altro testamento di Gesù Cristo, la perla di gran prezzo e dottrina e alleanze. A causa del Libro di Mormon, veniamo spesso chiamati la Chiesa Mormone, un'espressione che non ci infastidisce, ma che in realtà non è precisa. Nel Libro di Mormon il Signore visitò i Nefiti perché essi pregarono il Padre nel suo nome. Disse il Signore: «Che volete che io vi dia?» Ed essi gli dissero: «Signore, vogliamo che tu ci dica il nome con cui chiameremo questa chiesa, poiché vi sono delle dispute fra il popolo riguardo a questo argomento». E il Signore disse: «Perché il popolo dovrebbe mormorare e disputare a causa di questa cosa? Non hanno letto le scritture che dicono che dovete prendere su di voi il nome di Cristo? Poiché con questo nome sarete chiamati all'ultimo giorno. Perciò qualunque cosa farete, la farete in nome mio. Chiamerete dunque la Chiesa con il mio nome e invocherete il Padre nel mio nome, affinché voglia benedire la Chiesa per amore mio. E come può essere la mia Chiesa, salvo che sia chiamata col mio nome? Poiché se una Chiesa è chiamata col nome di Mosè, allora è la Chiesa di Mosè. O se è chiamata col nome di un uomo, allora è la Chiesa di un uomo. Ma se è chiamata con il mio nome, allora è la mia Chiesa, se accadrà che essi siano edificati sul mio Vangelo». Obbedienti alla rivelazione, ci chiamiamo Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, invece di Chiesa Mormone. Una cosa è se gli altri fanno riferimento alla Chiesa chiamandola Chiesa Mormone e parlano di noi come mormoni. Altra cosa è se lo facciamo noi. La prima presidenza ha dichiarato: «L'uso del nome rivelato, ossia Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, è sempre più importante per quanto attiene alla nostra responsabilità di proclamare il nome del Salvatore in tutto il mondo. Di conseguenza, ogni riferimento alla Chiesa deve includere il suo nome per intero, ogni qualvolta è possibile. Quando ci si riferisce ai membri della Chiesa, suggeriamo membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Come riferimento abbreviato, è preferibile usare Santi degli Ultimi Giorni. Noi Santi degli Ultimi Giorni parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie, affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Il mondo può chiamarci come vuole, ma quando parliamo con gli altri ricordiamoci sempre di dire che apparteniamo alla Chiesa di Gesù Cristo. Alcuni affermano che non siamo cristiani, o non ci conoscono affatto o non ci comprendono. Nella Chiesa tutte le ordinanze vengono celebrate con l'autorità e nel nome di Gesù Cristo. Abbiamo la stessa organizzazione della Chiesa primitiva, con apostoli e profeti. Anticamente il Signore ordinò 12 apostoli. poi fu tradito e crocifisso. Dopo la sua risurrezione, il Salvatore istruì i suoi discepoli per 40 giorni e poi ascese al cielo. Ma qualcosa mancava. Alcuni giorni dopo, i dodici si riunirono in una casa e di subito si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia. Ed esso riempì la casa. Delle lingue come di fuoco che si dividevano si posarono una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo. Ora gli apostoli avevano ricevuto il potere. Essi comprendevano che l'autorità data loro dal Salvatore e il dono dello Spirito Santo erano fondamentali per l'istituzione della Chiesa. Ricevettero il comandamento di battezzare e di conferire il dono dello Spirito Santo. Col tempo gli apostoli morirono e il sacerdozio da loro detenuto se ne andò con loro. L'autorità e il potere di amministrare le cose sacre doveva essere restaurato. Per secoli gli uomini attesero con ansia il ritorno dell'autorità e l'istituzione della Chiesa del Signore. Nel 1829, Giovanni Battista e gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni restaurarono il sacerdozio tramite Joseph Smith e Oliver Cowdery. Ai nostri giorni, i membri della Chiesa di sesso maschile degni vengono ordinati al sacerdozio. Questa autorità, insieme al dono dello Spirito Santo che è ad essa connesso e che viene conferito a tutti i membri della Chiesa dopo il battesimo, ci distingue dalle altre Chiese. In una delle prime rivelazioni troviamo questa indicazione, che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo. Oggi il lavoro nella Chiesa è svolto da uomini e donne comuni, che sono chiamati e sostenuti a presiedere, insegnare e amministrare le cose sacre. E grazie al potere della rivelazione e tramite il dono dello Spirito Santo, che coloro che sono chiamati possono conoscere la volontà del Signore. Gli altri possono anche non accettare cose come la profezia, la rivelazione e il dono dello Spirito Santo, ma se vogliono in qualche modo capirci, devono comprendere che noi li accettiamo. Molto tempo prima che certi pericoli fossero noti al mondo, il Signore rivelò a Joseph Smith un codice di salute, la parola di saggezza. A tutti viene insegnato di evitare tè, caffè, alcol, tabacco e ovviamente le droghe e le sostanze che danno dipendenza e che sono costantemente davanti agli occhi dei nostri giovani. A coloro che obbediscono a questa rivelazione viene promesso che saranno in salute e che troveranno saggezza e grandi tesori di conoscenza, sì, dei tesori nascosti. In un'altra rivelazione, le norme morali del Signore comandano che i sacri poteri della procreazione vengano protetti e utilizzati solo fra l'uomo e la donna, tra marito e moglie. Solo lo spargimento di sangue innocente e la rinegazione dello Spirito Santo superano in gravità l'uso improprio di questo potere. Se una persona viola la legge, la dottrina del pentimento insegna come cancellare le conseguenze di questa violazione. Tutti veniamo messi alla prova. Si potrebbe pensare che è ingiusto essere esposti e soggetti ad una particolare tentazione, ma questo è lo scopo della vita eterna, della vita terrena, essere messi alla prova. E la risposta è la stessa per ognuno di noi. Dobbiamo e possiamo resistere alle tentazioni di ogni tipo. Il grande piano di felicità è incentrato sulla vita familiare. Il marito è a capo della casa e la moglie ne è il cuore. E nel matrimonio entrambi i coniugi sono soci alla pari. L'uomo della Chiesa è un padre di famiglia responsabile e fedele al Vangelo. E un marito è un padre premuroso e devoto che riverisce la femminilità. La moglie sostiene il marito. Entrambi i genitori danno nutrimento alla crescita spirituale dei loro figli. Ai santi degli ultimi giorni viene insegnato ad amarsi gli uni gli altri e a perdonare sinceramente le offese. La mia vita cambiò grazie ad un patriarca fedele. Egli aveva sposato la sua dolce fidanzata. Erano molto innamorati e presto lei rimase incinta del loro primo figlio. La notte in cui nacque il bambino ci furono delle complicazioni. L'unico modo medico del luogo si trovava altrove, in campagna, a curare delle persone malate. Dopo molte ore di travaglio, le condizioni della futura madre divennero disperate. Finalmente si trovò il medico. In quella situazione di emergenza egli agì rapidamente e presto il bambino venne alla luce. Sembrò che la crisi fosse finita. Tuttavia, alcuni giorni dopo, la giovane madre morì a causa della stessa infezione che il medico aveva curato quella notte in un'altra casa. Il giovane sentì che il mondo gli crollava sotto i piedi. Man mano che passavano le settimane, il suo dolore si inaspriva. Non pensava a nient'altro e la sua amarezza divenne minacciosa. Ai nostri giorni, egli sarebbe stato senza dubbio incoraggiato ad intentare una causa per negligenza, come se i soldi potessero risolvere tutto. Una sera qualcuno bussò alla porta. Una bimba disse semplicemente: «Papà vuole che tu venga a casa nostra, ti vuole parlare». Papà era il presidente di Palo, che da uomo saggio qual era gli diede questo semplice consiglio: «John, lascia stare. Niente che tu possa fare la riporterà indietro. Qualunque cosa tu faccia, peggiorerai la situazione. John, lascia stare». Per il mio amico, quella era stata una grande prova. Come poteva lasciarla stare? Era stato commesso un terribile torto. Egli lottò per riprendere il controllo di se stesso e infine decise che sarebbe stato obbediente e che avrebbe seguito il consiglio del suo saggio presidente di Palo. Avrebbe lasciato stare. Disse: «Ero già anziano quando compresi e vidi finalmente nella mia mente un povero medico di campagna, pieno di lavoro, sottopagato e vestito con abiti logori, che correva da un paziente all'altro con poche medicine, senza avere a disposizione un ospedale e con pochi strumenti nel tentativo di salvare delle vite, cosa che in genere gli riusciva. Era venuto da noi in un momento critico in cui due vite si trovavano in bilico e aveva agito senza aspettare. Finalmente compresi». E aggiunse: «Avrei rovinato la mia vita e quella degli altri». Molte volte egli aveva ringraziato il Signore per il semplice consiglio impartito da un saggio presidente di Palo: «John, lascia stare». Intorno a noi vediamo membri della Chiesa feriti e offesi. Alcuni se la prendono per vicende relative alla storia della Chiesa e dei suoi dirigenti e soffrono tutta la vita perché incapaci di guardare al di là degli errori altrui. Non lasciano stare e diventano inattivi. Questo atteggiamento è simile a quello di un uomo colpito da una mazza. Una volta ferito, prende a sua volta una mazza e se la dà in testa ogni giorno della sua vita. Che stupidità, che tristezza. Questo tipo di vendetta è autopunitiva. Se siete stati offesi, perdonate, dimenticate e lasciate stare. Il libro di Mormon contiene questo ammonimento: «Ed ora, se vi sono degli errori, sono gli errori degli uomini. Perciò non condannate le cose di Dio, affinché siate trovati senza macchia dinanzi al seggio del giudizio di Cristo». Un santo degli ultimi giorni è una persona del tutto normale. Ormai siamo 14 milioni e siamo ovunque nel mondo. Questo è solo l'inizio. Ci viene insegnato ad essere nel mondo senza essere del mondo. Perciò viviamo esistenze comuni in famiglie comuni in mezzo al resto della popolazione. Ci viene insegnato a non mentire, rubare o ingannare. Non utilizziamo un linguaggio irriverente. Siamo positivi, felici e non abbiamo paura della vita. Siamo disposti a piangere con quelli che piangono, a confortare quelli che hanno bisogno di conforto e a stare come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo. Se qualcuno sta cercando una chiesa con poche pretese, non è questa. Non è facile essere un santo degli ultimi giorni, ma alla lunga è l'unica vera rotta possibile. Nonostante l'opposizione o le guerre, i rumori di guerra, i terremoti in diversi luoghi, nessun potere o influenza potrà fermare quest'opera. Ognuno di noi può essere guidato dallo Spirito di rivelazione e dal dono dello Spirito Santo. Altrettanto potrebbe un uomo stendere il suo esile braccio per arrestare il fiume Missouri nel suo corso decretato, o farne risalire la corrente, quanto impedire all'Onnipotente di riversare dal cielo la conoscenza sul capo dei santi degli ultimi giorni. Se portate dei pesi, dimenticateli, lasciateli stare. Perdonate molto e pentitevi un po', e lo Spirito Santo vi visiterà e confermerà con una testimonianza che non sapevate esisteva, e vi benedirà con un invito di andare a Lui in questa Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, l'unica vera Chiesa vivente sulla terra, secondo la sua dichiarazione. Ed è qui che troviamo il grande piano di felicità. Di questo porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My beloved brethren and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, grazie per l'influenza del vostro sostegno, non soltanto tramite il vostro braccio alzato, ma anche attraverso il vostro utile servizio a casa, nella Chiesa e nella vostra comunità. È bello essere con voi e vedervi insieme alla vostra famiglia e amici. Dovunque viviate, osserviamo i vostri sforzi per rendere questo mondo un posto migliore. Vi sosteniamo. Vi vogliamo bene. Come voi pregate per noi, così noi preghiamo per voi. Immaginiamo le vostre famiglie radunate attorno alla televisione o su internet che guardano questa conferenza generale da casa. Una madre e un padre attenti mi hanno mandato una foto fatta durante una conferenza. Avevano notato la reazione di loro figlio, che allora aveva solo 18 mesi, che quando aveva riconosciuto il volto e la voce dell'oratore, il bambino si era messo a mandare baci verso la TV. Voleva avvicinarsi. Così la premurosa sorella maggiore l'aveva preso rapidamente su e messo sulle spalle, portandolo più vicino. Ecco la foto. Sì, l'immagine sulla TV è la mia e quei bambini sono i nostri nipoti. Fra alcuni anni questo bambino sarà un anziano, dotato al tempio e pronto per la missione. In seguito si suggellerà a una compagna eterna che si sarà scelto. Riuscite a vederlo un giorno come marito e padre, con dei figli suoi? E un giorno saluterà i suoi nonni con la consapevolezza certa che la morte fa parte della vita. È vero. Viviamo per morire e moriamo per vivere di nuovo. Da un punto di vista eterno, l'unica morte che sia davvero prematura è quella di qualcuno che non è pronto a incontrare Dio. Quali apostoli e profeti ci preoccupiamo non soltanto dei nostri figli e nipoti, ma anche dei vostri e di ciascun figlio di Dio. Tutto quello che il futuro riserva a ciascun sacro figlio di Dio verrà modellato dai suoi genitori, familiari, amici e insegnanti. Pertanto, la nostra fede ora diverrà parte della fede della nostra posterità dopo. Ogni individuo si trova ad affrontare un mondo in costante cambiamento, un mondo di ideologie contrastanti. Le forze del male saranno sempre in opposizione alle forze del bene. Satana cerca sempre di influenzarci a seguire le sue vie e di renderci infelici, proprio come lui. Inoltre, i normali rischi della vita, come la malattia, le lesioni e gli incidenti, saranno sempre presenti. Viviamo in un'epoca di tumulto. Terremoti e maremoti provocano devastazioni, cadono governi, le difficoltà economiche sono serie. La famiglia è sotto attacco e le percentuali di divorzio stanno aumentando. C'è grande ragione per preoccuparsi. Tuttavia, non dobbiamo permettere ai nostri timori di scacciare via la nostra fede. Possiamo combattere quei timori rafforzando la nostra fede. Cominciate con i vostri figli. Voi, genitori, avete la principale responsabilità di rafforzare la loro fede. Fate loro sentire la vostra fede, anche quando siete assediati da prove ardue. Che la vostra fede sia incentrata sul nostro affettuoso Padre Celeste e il suo beneamato Figlio, il Signore Gesù Cristo. Insegnate questa fede con profonda convinzione. Insegnate a ogni prezioso bambino e bambina che è un figlio di Dio, creato a sua immagine, con un sacro scopo e potenziale. Ognuno nasce con delle difficoltà da superare e una fede da sviluppare. Insegnate la fede nel piano di salvezza di Dio. Insegnate che il nostro soggiorno nella mortalità è un periodo di prova, un tempo in cui essere messi alla prova per vedere se faremo qualsiasi cosa il Signore ci comanda di fare. Insegnate la fede che porta ad osservare tutti i comandamenti di Dio, sapendo che sono stati dati a benedizione dei Suoi figli e per portare loro gioia. Avvertiteli che incontreranno persone che sceglieranno quali comandamenti seguire, ignorandone degli altri che invece decideranno di trasgredire. Questo è quello che io definisco l'approccio da bar dell'obbedienza. Questa abitudine di scegliere e selezionare non funzionerà. Porterà all'infelicità. Per prepararsi a incontrare Dio, bisogna rispettare tutti i comandamenti. Ci vuole fede per obbedirli, e l'obbedienza e l'osservanza dei Suoi comandamenti rafforzerà quella fede. L'obbedienza fa sì che le benedizioni di Dio giungano senza restrizioni. Egli benedirà i Suoi figli obbedienti con la libertà della schiavitù e dall'infelicità. Li benedirà inoltre con maggiore luce. Ad esempio, il rispetto della parola di saggezza è accompagnato dalla consapevolezza che l'obbedienza comporta non solo la libertà dalla dipendenza, ma anche un'aggiunta di benedizioni di saggezza e di tesori di conoscenza. Insegnate la fede che porta a sapere che l'obbedienza ai comandamenti di Dio provvederà a una protezione fisica e spirituale. E ricordate, i santi angeli di Dio sono sempre di turno per aiutarci. Il Signore così ha dichiarato: andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel nostro cuore e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Che promessa! Quando siamo fedeli, Lui e i Suoi angeli ci aiuteranno. La fede che non viene meno è fortificata tramite la preghiera. Le suppliche che vengono dal vostro cuore sono importanti per Lui. Pensate alle preghiere intense e appassionate del profeta Joseph Smith durante i terribili giorni trascorsi nel carcere di Liberty. Il Signore diede una risposta che fece cambiare la prospettiva del profeta. Disse: sappi, figlio mio, che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Se preghiamo con una prospettiva eterna, non dobbiamo sorprenderci se le nostre più sincere e sentite suppliche vengono ascoltate.
Questa promessa del Signore è riportata nella sezione 98 di Dottrina e Alleanze. Le vostre preghiere sono entrate negli orecchi del Signore e sono registrate con questo sigillo e questo testamento. Il Signore ha giurato e ha decretato che esse saranno esaudite. Perciò Egli vi fa questa promessa con un'alleanza immutabile, che esse saranno adempiute. E tutte le cose con le quali siete stati afflitti coopereranno per il vostro bene e per la gloria del mio nome, dice il Signore. Il Signore ha scelto le sue parole più forti per assicurarci. Sigillo, testamento, giurato, decretato, alleanza immutabile. Fratelli e sorelle, credetegli. Dio ascolterà le vostre sincere e sentite preghiere e la vostra fede sarà rafforzata. Per sviluppare una fede ferma è essenziale impegnarsi fermamente a pagare una decima intera. All'inizio ci vuole fede per pagare la decima. Poi colui che lo fa sviluppa più fede fino al punto che la decima diventa un prezioso privilegio. La decima è un'antica legge di Dio. Egli ha fatto la promessa ai suoi figli che avrebbe aperto le cataratte del cielo e riversato tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Ma questo non è tutto. La decima fa in modo che il vostro nome rimanga scritto tra quelli del popolo del Signore che vi proteggerà nel giorno della vendetta e dell'incendio. Perché abbiamo bisogno di una fede talmente resistente? Perché ci attendono tempi duri. Difficilmente in futuro sarà facile o popolare essere un fedele santo degli ultimi giorni. Ognuno di noi sarà provato. L'Apostolo Paolo ci ha messo in guardia che negli ultimi giorni coloro che seguono diligentemente il Signore saranno perseguitati. Queste persecuzioni possono schiacciarci senza che abbiamo la forza di replicare o motivarci a essere più coraggiosi ed esempio nella nostra vita quotidiana. Come affrontate le prove della vita fa parte dello sviluppo della vostra fede. La forza giunge quando vi ricordate di avere una natura divina, un'eredità di valore infinito. Il Signore ha ricordato a voi, ai vostri figli e nipoti, che siete degli eredi legittimi, che siete stati preservati in cielo per nascere in un tempo e luogo specifici, per crescere e diventare i suoi alfieri e popolo dell'alleanza. Camminando per il sentiero della rettitudine del Signore, avrete la benedizione di continuare nella sua bontà ed essere una luce e dei salvatori per il suo popolo. A disposizione di tutti voi, fratelli e sorelle, ci sono le benedizioni derivanti dal potere del Santo Sacerdozio di Melchisedec. Queste benedizioni possono cambiare le circostanze della vostra vita. Per quanto riguarda la salute, la compagnia dello Spirito Santo, le relazioni interpersonali e le opportunità per il futuro. Il potere e l'autorità di questo sacerdozio detengano le chiavi di tutte le benedizioni spirituali della Chiesa. E soprattutto, il Signore ha dichiarato che Egli darà effetto a queste benedizioni secondo la sua volontà. Le più grandi tra tutte le benedizioni del sacerdozio vengono conferite nei sacri templi del Signore. La fedeltà alle alleanze là stipulate renderanno voi e la vostra famiglia idonei a ricevere le benedizioni della vita eterna. Le ricompense che vi spettano non riguardano solo l'aldilà. Avrete molte benedizioni in questa vita, come pure i vostri figli e nipoti. Voi, fedeli santi, non dovete combattere le battaglie della vita da soli. Pensateci. Il Signore ha dichiarato: io combatterò con chi combatte teco e salverò i tuoi figliuoli. In seguito, al suo popolo fedele giunse questa promessa: io, il Signore, combatterò le loro battaglie e le battaglie dei loro figli e quelle dei figli dei loro figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Il nostro amato presidente Thomas S. Monson ci ha dato la sua testimonianza profetica. Ha detto: rendo testimonianza che le benedizioni promesse vanno oltre ogni misura. Anche se le nuvole tempestose minacciano, anche se la pioggia si riversa su di noi, la nostra conoscenza del Vangelo e il nostro amore per il Padre Celeste e il Salvatore ci saranno di conforto e sostegno e ci porteranno gioia se cammineremo rettamente e obbediremo ai comandamenti. Il presidente Monson ha continuato: miei cari fratelli e sorelle, non temete, siate di buon animo, il futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede. A questa potente dichiarazione del presidente Monson aggiungo la mia: testimonio che Dio è nostro Padre, Gesù è il Cristo, la sua Chiesa è stata restaurata sulla terra, la sua verità, alleanze e ordinanze ci consentono di superare il timore e di affrontare il futuro con fede. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno insieme Avanti Andiamo. Dopo il canto ci parlerà l'anziano Mainz dei 70. Sarà seguito dall'anziano Cecil O. Samuelson dei 70. Dopodiché ascolteremo l'anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei 12 Apostoli.
Stiamo trasmettendo la 181esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. All'inizio della mia missione, quando ero un giovanissimo missionario che prestava servizio in Uruguay e Paraguay, mi resi conto che uno degli aspetti che esercitava grande fascino in coloro che volevano conoscere meglio la Chiesa era l'interesse che dimostravano nella nostra dottrina relativa alla famiglia. Infatti, sin dai tempi della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo, l'attenzione di chi era interessato alla ricerca della verità è sempre stata posta sulla dottrina che le famiglie possono essere insieme per sempre. Il principio delle famiglie eterne è un elemento fondamentale del grande piano del Padre Celeste per i suoi figli. Essenziale per il piano è la comprensione che noi abbiamo una famiglia celeste e una famiglia terrena. L'Apostolo Paolo ci insegna che il Padre Celeste è il Padre del nostro spirito, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo. Difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, poiché siamo anche Sua progenie. Il fatto che noi siamo progenie di un amorevole Padre Celeste è un principio fondamentale del Vangelo di Gesù Cristo, e anche i nostri bambini ne proclamano la verità quando cantano l'inno della primaria «Sono un figlio di Dio». Ne ricordate le parole? «Sono un figlio di Dio, Egli mi mandò qua giù. Mi diede una famiglia che mi ama e pensa a me. Guidami, aiutami, cammina insieme a me». Dimmi quel che devo far per ritornare a te. Quando riconosciamo che abbiamo una famiglia celeste, comprendiamo meglio la natura eterna della nostra famiglia terrena. Dottrina e alleanze ci insegna che la famiglia è fondamentale per l'ordine del cielo. E la stessa socievolezza che esiste fra noi qui esisterà fra noi là, solo che sarà associata alla gloria eterna. La conoscenza della natura eterna della famiglia è un elemento cruciale per comprendere il piano del Padre Celeste per i suoi figli. Dall'altra parte, l'avversario vuole fare ogni cosa che è in suo potere per distruggere il piano del Padre Celeste. Il tentativo di far fallire il piano di Dio conduce un attacco senza precedenti all'istituzione della famiglia. Alcune delle armi più potenti che usa in questo attacco sono l'egoismo, l'avidità e la pornografia. L'obiettivo di Satana non è la nostra felicità eterna. Lui sa che una chiave importante per far sentire gli uomini e le donne infelici come lui è privarli dei rapporti familiari che hanno un potenziale eterno. Dato che sa che la vera felicità in questa vita e nell'eternità si basa sull'aspetto della famiglia, Satana fa qualsiasi cosa in suo potere per distruggerla. L'antico profeta Alma chiama il piano di Dio per i suoi figli il grande piano di felicità. La prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli, che noi sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori, sulla felicità e sulla vita familiare, ci hanno offerto questo consiglio ispirato. La famiglia è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l'uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del suo piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Troviamo senza dubbio la felicità di cui parlava Alma e più di recente la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli nella casa, con la famiglia. La troveremo in abbondanza se faremo ogni cosa in nostro potere per stabilire una casa incentrata su Cristo. Io e sorella Mainz abbiamo imparato alcuni principi importanti quando, nei primi tempi del nostro matrimonio, abbiamo iniziato a sviluppare una casa incentrata su Cristo. Abbiamo iniziato seguendo il consiglio dei dirigenti della Chiesa, abbiamo riunito i nostri figli e abbiamo tenuto ogni settimana la serata familiare, la preghiera e lo studio delle scritture giornalieri. Non è stato sempre facile o comodo, né sempre abbiamo avuto successo, ma col tempo quelle semplici riunioni sono diventate preziose tradizioni familiari. Abbiamo imparato che i nostri figli probabilmente durante la settimana non ricordavano tutto quello che era stato detto nella lezione della serata familiare, ma si sarebbero ricordati che l'avevamo tenuta. Abbiamo imparato che durante la giornata a scuola probabilmente non avrebbero ricordato le esatte parole delle scritture o della preghiera, ma si sarebbero ricordati che avevamo letto le scritture e che avevamo pregato.
Fratelli e sorelle, c'è un grande potere e noi e i nostri giovani siamo protetti quando stabiliamo nella nostra casa tradizioni celestiali. Imparare, insegnare, mettere in pratica i principi del Vangelo di Gesù Cristo nella nostra casa contribuiscono a creare uno stile di vita in cui lo Spirito può dimorare. Se stabiliremo queste tradizioni celesti nella nostra casa, saremo in grado di vincere le false tradizioni del mondo e imparare a mettere le necessità e le preoccupazioni degli altri al primo posto. La responsabilità di stabilire una casa è incentrata su Cristo e sia dei genitori che dei figli. I genitori hanno la responsabilità di insegnare ai figli con amore e rettitudine. I genitori saranno ritenuti responsabili davanti al Signore per come adempiono le loro sacre responsabilità. I genitori insegnano ai figli con le parole e tramite l'esempio. Questa poesia di C.C. Miller, intitolata L'Eco, illustra l'importanza e l'impatto che i genitori hanno quando esercitano il loro ascendente sui figli. Nella parabola raccontata da Gesù non si parla di un agnellino smarrito, si parla di una pecora adulta che si era allontanata dalle altre 99 del gregge. E perché dobbiamo cercare la pecora e sinceramente sperare e pregare? Perché quando la pecora si smarrisce, c'è il pericolo che si smarriscano anche gli agnelli. Gli agnelli seguono le pecore, ovunque le pecore vagano. Quando le pecore sbagliano, presto anche gli agnelli sbaglieranno come loro. Perciò imploriamo queste pecore per la salvezza dei loro agnelli oggi, poiché quando si smarriscono le pecore, quale terribile prezzo pagano gli agnelli. In dottrina e alleanza il Signore ci espone le conseguenze per i genitori che portano fuori strada i figli. E ancora, se dei genitori hanno dei figli in Sion e non insegnano loro a comprendere la dottrina del pentimento, della fede in Cristo, il Figlio del Dio vivente, e del battesimo, del dono dello Spirito Santo per imposizione delle mani, il peccato sia sul capo dei genitori. È difficile esagerare quando parliamo dell'importanza che hanno i genitori nell'insegnare ai figli le tradizioni celesti tramite le parole e l'esempio. Anche i figli hanno un ruolo importante nell'edificare una casa incentrata su Cristo. Voglio condividere con voi un breve discorso fatto di recente da Will, il mio nipotino di 8 anni, che illustra questo principio. Mi piace andare a cavallo e prendere al lazo assieme a papà. Una corda è fatta da diversi fili intrecciati assieme per renderla forte. Se una corda fosse formata da un solo filo, non potrebbe svolgere bene il lavoro. Ma poiché è composta da tanti fili che lavorano assieme, possiamo usarla in tanti modi ed è resistente. Le famiglie possono essere come corde. Quando è solo una persona a lavorare tanto e a fare quello che è giusto, la famiglia non è così forte come quando tutti si sforzano di aiutarsi a vicenda. So che quando faccio ciò che è giusto, aiuto la mia famiglia. Quando tratto mia sorella Isabel con gentilezza, tutti e due ci divertiamo e mamma e papà sono felici. Se la mamma deve fare qualcosa, posso aiutarla giocando con Joy, il mio fratellino. Posso anche aiutare la mia famiglia tenendo pulita la mia stanza e dando una mano ogni volta che posso, con un buon atteggiamento. Poiché sono il figlio più grande, so che è importante essere un buon esempio. Cerco di fare del mio meglio per scegliere il giusto e seguire i comandamenti. So che i bambini possono aiutare la loro famiglia a essere forte come una corda resistente. Se tutti fanno del loro meglio e lavorano insieme, le famiglie possono essere felici e forti. Quando i genitori presiedono la famiglia con amore e rettitudine, insegnano ai propri figli il Vangelo di Gesù Cristo con le parole e tramite l'esempio. E quando i bambini amano e sostengono i genitori, imparando e mettendo in pratica i principi insegnati dai genitori, il risultato sarà una casa incentrata su Cristo. Fratelli e sorelle, come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, noi comprendiamo e crediamo nella natura eterna della famiglia. Questa comprensione e convinzione devono ispirarci a fare ogni cosa in nostro potere per stabilire una casa incentrata su Cristo. Rendo la mia testimonianza che se ci sforzeremo di farlo, sarà più facile mettere in pratica l'amore e il servizio esemplificati dalla vita e dall'espiazione del nostro Salvatore Gesù Cristo. E la nostra casa sarà veramente un angolo di cielo sulla terra. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una delle grandi benedizioni della mia vita per molti anni è stata l'opportunità di essere circondato dai giovani della Chiesa e di aver lavorato con loro. Considero queste conoscenze e amicizie tra le più dolci e le più preziose della mia vita. Esse sono anche la base per gran parte dell'ottimismo che nutro per il futuro della Chiesa, della società e del mondo. Durante queste interazioni ho anche avuto il privilegio di parlare con alcuni di loro che hanno avuto vari dubbi o problemi della propria testimonianza. Anche se i dettagli potevano essere vari e talvolta unici, molte delle domande e delle ragioni della confusione erano piuttosto simili. Allo stesso modo ci sono problemi e preoccupazioni che non riguardano solo un gruppo di persone, una fascia di età. Queste cose possono preoccupare chi è membro della Chiesa da molto tempo o chi è un membro relativamente nuovo, anche chi sta cominciando a conoscere la Chiesa. Le loro domande sono di solito il risultato di interrogazione e curiosità sincera. Poiché le conseguenze sono tanto significative e serie per ognuno di noi, sembra appropriato discutere della propria testimonianza. Come santi degli ultimi giorni, ci riferiamo alla nostra testimonianza come alla prova sicura della verità del Vangelo di Gesù Cristo che si ottiene per rivelazione attraverso lo Spirito Santo. Benché questa definizione sia semplice e chiara, ne derivano diverse potenziali domande. Chi ha diritto ad avere una testimonianza? Chi si ottiene la rivelazione? Come si ottiene la rivelazione necessaria? Ottenere una testimonianza in un singolo episodio o processo continuo? Ognuno di queste altre domande ne implica altre, ma le basi per ottenere e mantenere una testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo sono franche e chiare e alla portata di tutti. Rispondere brevemente a queste probabili incertezze parlandovi delle esperienze personali. I giovani hanno avuto l'occasione di aiutare altri che hanno avuto problemi o difficoltà con alcuni aspetti della propria fede. Primo, chi ha diritto ad avere una testimonianza? Tutti quelli che vogliono pagare il prezzo, il che significa obbedire ai comandamenti, può avere una testimonianza. Pertanto la voce del Signore è rivolta all'estremità della terra affinché tutti coloro che vogliono udire possano udire. Una ragione fondamentale per cui il Vangelo è stato restaurato è che in tal mondo ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo, affinché anche la fede aumenti sulla terra. Secondo, come si ottiene la rivelazione e quali sono i passi da compiere per ottenerla? Il modello è sempre stato semplice e coerente. La promessa fatta per ottenere una testimonianza del Libro di Mormon si applica anche in generale. E quando riceverete queste cose, il che significa che avete ascoltato, letto, studiato e riflettuto sulla domanda in questione, domandate a Dio Padre Eterno nel nome di Cristo se queste cose non sono vere, cioè pregherete sinceramente, specificatamente e riverentemente, con un fermo impegno di attenervi alla risposta della vostra preghiera. E se lo chiederete con cuore sincero e con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. E mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Terzo, ottenere una testimonianza è un episodio isolato o un processo continuo? Una testimonianza è simile a un organismo vivente che, se curato, cresce e si sviluppa. Ha bisogno di nutrimento, cura e protezione costante per crescere e prosperare. Allo stesso modo, se trascuriamo la nostra testimonianza o non compiamo i passi necessari per mantenerla forte, essa diminuirà o si perderà del tutto. Le Scritture ci avvertono che trasgredire ai comandamenti di Dio o infrangerli può significare perdere lo spirito. Vorrei condividere 10 osservazioni e suggerimenti con voi. Le idee che condividono hanno molto in comune nel modo di pensare e fare esperienze, quindi non sorprenderanno nessuno di noi. Sfortunatamente, specialmente nei momenti in cui lottiamo e siamo angosciati, possiamo dimenticare o sminuire temporaneamente il fatto che esse si applicano a noi personalmente. Primo, tutti sono degni perché siamo tutti figli di Dio. Egli ci conosce, ci ama e vuole che abbiamo successo e torniamo a Lui. Dobbiamo imparare a confidare nel Suo amore e nei Suoi tempi piuttosto che nei nostri desideri. Secondo, mentre crediamo completamente nel potente mutamento di cuore descritto nelle Scritture, dobbiamo comprendere che spesso avviene gradualmente piuttosto che all'istante o totalmente, e in risposta a domande, esperienze e preoccupazioni specifiche, come pure attraverso lo studio e la preghiera. Terzo, dobbiamo ricordare che ognuno degli scopi fondamentali della vita è di essere messi alla prova e stimolati, e dobbiamo imparare a crescere attraverso le difficoltà e essere grati per gli insegnamenti che non avremmo potuto imparare con un'esperienza più semplice. Quattro, dobbiamo imparare a confidare nelle cose delle quali crediamo e che conosciamo affinché ci sostengano nei momenti di incertezza. Quinto, come ha insegnato Alma, ricevere una testimonianza significa progredire in un continuo sperare, credere e infine conoscere la verità di un principio. Sesto, insegnare a qualcuno altro ciò che sappiamo rafforza la nostra testimonianza. Se dai a qualcuno soldi o cibo, tu ne avrai di meno, tuttavia quando condividi la tua testimonianza, essa cresce per entrambi. Settimo, dobbiamo fare le cose piccole ma necessarie ogni giorno. Le preghiere, lo studio delle Scritture e del Vangelo, frequentare le riunioni di chiesa, adorazione al Tempio, svolgere l'insegnamento in visita, l'insegnamento familiare e gli altri incarichi rafforzano la nostra fede e invitano lo Spirito. Quando trascuriamo questi privilegi, mettiamo in pericolo la nostra testimonianza. Ottavo, non dovremmo fissare per gli altri norme più elevate di quelle che fissiamo per noi stessi. Troppo spesso potremmo lasciare che gli errori o i fallimenti degli altri, specialmente dei dirigenti della Chiesa, influenzino il modo in cui ci sentiamo nei confronti di noi stessi e della nostra testimonianza. Le difficoltà delle altre persone non sono la scusa per le nostre mancanze. Nono, è bene ricordare che essere troppo duri con se stessi quando si commette un errore può essere tanto pericoloso quanto prendere troppo alla leggera le cose del Vangelo. Decimo, dobbiamo essere sicuri che l'espiazione di Cristo è completamente e continuamente attiva per ognuno di noi quando le permettiamo di esserlo. Sono grato per le riflessioni, la forza e la testimonianza di così tanti amici e colleghi. Quando sono con loro, sono rafforzato e quando so che essi sono in compagnia di altri, sono incoraggiato perché so che stanno facendo bene e del servizio che essi rendono a favore del Maestro che adorano e al quale si sforzano di obbedire. La gente fa cose belle e importanti perché ha una testimonianza. Mentre questo è vero, noi riceviamo la nostra testimonianza anche per quello che facciamo. Gesù disse: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Come gli antichi Nefi e Mormon, io non conosco il significato di tutte le cose, ma lasciate che io vi dica ciò che so. Io so che Dio, il nostro Padre Eterno, vive e ci ama. So che il suo Figlio speciale, Gesù Cristo, è il nostro Salvatore e Redentore, che è a capo della Chiesa che porta il suo nome. So che Joseph Smith ha vissuto tutto quello che ha insegnato riguardo alla restaurazione del Vangelo. So che siamo guidati da apostoli e profeti e che il presidente Thomas S. Monson detiene tutte le chiavi del sacerdozio necessarie a benedire la nostra vita. So che tutti noi abbiamo diritto a questa conoscenza e se state lottando, potete confidare nella verità delle testimonianze che sentite da questo pulpito in questa conferenza. Queste cose so e ve ne rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ho deciso di parlarvi dell'importanza dei desideri. Spero che ognuno di noi guardi dentro di sé per scoprire che cosa desidera realmente e quali desideri considera più importanti. I desideri dettano le priorità. Le priorità indirizzano le scelte e le scelte determinano le azioni. I desideri in base ai quali agiamo determinano come cambieremo, cosa raggiungeremo e quello che diventeremo. Inizierò parlandovi di alcuni desideri comuni. Come esseri mortali abbiamo dei bisogni fisici basilari e il desiderio di soddisfare questi bisogni condiziona le nostre scelte e determina le nostre azioni. Tre esempi vi dimostreranno come talvolta facciamo prevalere un desiderio su di un altro perché lo consideriamo più importante. Primo, il cibo. Abbiamo un bisogno basilare di cibo, ma ogni tanto questo desiderio può sottostare a un più forte desiderio di digiunare. Secondo, una dimora. Quando avevo 12 anni vinsi il desiderio di una dimora perché desideravo ancora più ardentemente soddisfare il requisito dei Boy Scout di dormire una notte nei boschi. Fui tra i ragazzi che lasciarono la loro comoda tenda e si incimentarono a costruire una tettoia e un letto rudimentale con il materiale reperito in natura. Terzo, dormire. Anche questo desiderio naturale può essere vinto temporaneamente da un desiderio ancora più importante. Imparai questo dall'esempio di un ufficiale veterano quando ero un giovane soldato della National Guard dello Utah. Durante i primi mesi della guerra di Corea, venne chiamata in servizio attivo una batteria di artiglieri da campo della National Guard di Richfield, nello Utah. La batteria era comandata dal capitano Ray Cox ed era formata da una quarantina di uomini mormoni. Dopo un addestramento aggiuntivo e con il rinforzo di riservisti esterni, vennero inviati in Corea, dove affrontarono combattimenti tra i più feroci di quella guerra. Una volta dovettero respingere l'assalto diretto di centinaia di fanti nemici. Il genere di attacco che aveva travolto e distrutto altre batterie di artiglieri da campo. Che cosa ha a che fare questo con il vincere il desiderio di dormire? In una notte critica, in cui la fanteria nemica aveva penetrato le prime linee, le zone retrostanti occupate dall'artiglieria, il capitano fece collegare la linea telefonica del campo alla sua tenda e dette ordine alle numerose sentinelle di guardia di chiamarlo personalmente ogni ora per tutta la nottata. Ciò tenne sveglie le guardie, ma al contempo interruppe numerose volte il sonno del capitano Cox. Come ci è riuscito? Gli domandai. La sua risposta dimostra il potere che un desiderio, che ha un desiderio, quando diventa prioritario. Sapevo che se fossi mai riuscito a tornare a casa, avrei incontrato i genitori di quei ragazzi per le strade della nostra cittadina. E non volevo guardare negli occhi nessuno il cui figlio non avesse fatto ritorno per colpa di una mancanza del suo comandante. Un bel esempio di come un desiderio preponderante abbia potere sulle priorità e sulle azioni. Un grande esempio per tutti noi che siamo responsabili del benessere di altre persone. Genitori, dirigenti e insegnanti della Chiesa. Per concludere la storia, alle prime ore del mattino che seguì la notte pressoché in bianco del capitano Cox, egli guidò i suoi uomini in una controffensiva alla fanteria nemica. Fecero più di 800 prigionieri e riportarono solo 2 feriti. Cox venne decorato per il suo coraggio e la batteria ricevette la Presidential Unit Citation per il suo straordinario eroismo. E come i giovani guerrieri di Helaman, fecero tutti ritorno a casa. Il Libro di Mormon contiene molti insegnamenti sull'importanza dei desideri. Dopo aver supplicato il Signore per molte ore, a Enos fu detto che i suoi peccati gli erano perdonati. Egli allora cominciò a sentire un desiderio per il bene dei suoi fratelli. Egli scrisse: «E dopo che io ebbi pregato e faticato in tutta diligenza, il Signore mi disse: io ti accorderò secondo i tuoi desideri, a motivo della tua fede». Notate i tre elementi fondamentali che precedono la benedizione promessa: desiderio, fatica e fede. Nel suo sermone sulla fede, Alma insegna che la fede può cominciare con null'altro che desiderare di credere, se lasciamo che questo desiderio operi in noi. Un altro grande insegnamento sui desideri, specialmente su quale dovrebbe essere il nostro maggiore desiderio in assoluto, si trova nell'episodio del re Lamanita a cui insegnò Aronne in veste di missionario. Quando le parole di Aronne risvegliarono l'interesse del re, questi chiese: «Che dovrò fare per poter nascere da Dio e avere questa vita eterna?» Aronne rispose: «Se tu desideri queste cose, se ti pentirai di tutti i tuoi peccati e ti prostrerai dinanzi a Dio e invocherai il suo nome con fede, credendo che riceverai, allora riceverai la speranza che desideri». Il re accettò e in possente preghiera esclamò: «Abbandonerò tutti i miei peccati per conoscerti ed essere salvato all'ultimo giorno». Poiché si era impegnato e aveva compreso quale fosse il suo desiderio principale, la sua preghiera venne esaudita in maniera miracolosa. Il profeta Alma aveva un grande desiderio di gridare il pentimento a tutto il popolo, ma comprese che non doveva desiderare di farlo con potere coercitivo, riconoscendo che un Dio giusto accorda agli uomini secondo i loro desideri, che sia per la morte o per la vita. Similmente, nella rivelazione moderna, il Signore dichiara che Egli giudicherà tutti gli uomini secondo le loro opere, secondo i desideri del loro cuore. Siamo veramente preparati al fatto che il nostro giudice eterno dà un'importanza così grande a ciò che desideriamo davvero? Molti passi scritturali parlano dei nostri desideri in termini di ciò che cerchiamo. Colui che mi cerca con sollecitudine mi troverà e non sarà abbandonato. Cercate ardentemente i doni migliori. Colui che cerca diligentemente troverà. Avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi. Cercatemi diligentemente e mi troverete. Chiedete e riceverete. Bussate e vi sarà aperto. Rivedere l'ordine dei nostri desideri per dare la massima priorità alle cose eterne non è facile. Siamo tutti tentati dal desiderare queste quattro cose terrene: possesso, affermazione, onore e potere. Può capitarci di desiderare queste cose, ma non possiamo considerarle le nostre priorità assolute. Coloro che mettono al primo posto il desiderio di possesso cadono nella trappola del materialismo. Non ascoltano l'ammonimento: non cercare le ricchezze nelle cose vane di questo mondo. Coloro che desiderano affermazione o potere dovrebbero seguire l'esempio del valoroso comandante Moroni, che servì non per cercare il potere e gli onori del mondo. Come si sviluppano i desideri? Pochi affronteranno la crisi che spinse ad agire Aaron Ralston, ma la sua esperienza ci insegna una preziosa lezione sui desideri. Durante un'escursione in un remoto canyon dello Utah meridionale, il suo braccio destro restò intrappolato da un masso di 3,5 quintali staccatosi all'improvviso. Per 5 giorni, completamente solo, lottò per liberarsi. Quando stava per rinunciare e accettare la morte, ebbe la visione di un bambino di 3 anni che gli correva incontro e che lui sollevava con il braccio sinistro. comprese che era la visione del figlio che avrebbe avuto e la rassicurazione che sarebbe sopravvissuto. Così Ralston raccolse tutto il suo coraggio per fare ciò che era necessario a salvargli la vita prima di perdere del tutto le forze. Spezzò le due ossa dell'arto intrappolato, poi con un coltellino multiuso si tagliò via il braccio destro. Quindi raccolse le ultime energie e camminò per 8 chilometri in cerca di aiuto. Che esempio di ciò che può fare la forza di un desiderio. Quando abbiamo una visione di ciò che possiamo diventare, il nostro desiderio e il nostro potere di agire crescono enormemente. Nessuno di noi probabilmente si troverà mai in una situazione così estrema, ma tutti affrontiamo difficoltà che possono ostacolare il nostro progresso eterno. Se i nostri desideri retti sono sufficientemente intensi, ci spingeranno a tagliare via dalla nostra vita dipendenze, pressioni peccaminose e priorità che impediscono il nostro progresso eterno. Dovremmo ricordare che i desideri retti non possono essere superficiali, impulsivi o momentanei. Devono essere sinceri, fermi e permanenti. Motivati in tal modo, cercheremo di raggiungere la condizione descritta dal profeta Joseph Smith, in cui abbiamo vinto tutti i mali della vita e perso ogni desiderio di peccare. Si tratta di una decisione molto personale. L'anziano Neil A. Maxwell disse: quando si dice che le persone hanno perduto il desiderio di peccare, sono loro e solo loro che hanno fermamente deciso di liberarsi dei loro desideri peccaminosi, mostrandosi disposti ad abbandonare tutti i loro peccati per poter conoscere Dio. Pertanto, ciò che desideriamo insistentemente nel corso degli anni è ciò che alla fine diverremo e ciò che stabilirà quello che riceveremo nell'eternità. Per quanto importante sia perdere ogni desiderio di peccare, la vita eterna richiede di più. Per raggiungere la nostra meta eterna, dovremo desiderare e lavorare per ottenere le qualità necessarie per divenire esseri divini. Ad esempio, gli esseri divini perdonano chiunque abbia fatto loro del male, mettono il bene degli altri davanti a se stessi, amano tutti i figli di Dio. Se ci sembra troppo difficile, e certamente non è facile per nessuno, allora dobbiamo cominciare col desiderare queste qualità e pregare il nostro amorevole Padre Celeste di benedirci nei nostri sentimenti. Il Libro di Mormon insegna che dovremo pregare il Padre con tutta la forza del nostro cuore per poter essere riempiti di questo amore che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di Suo Figlio Gesù Cristo. Concluderò con un esempio di desiderio che dovrebbe rivestire la massima importanza per tutti gli uomini e le donne, sposati o single. Tutti dovrebbero desiderare e adoperarsi seriamente per assicurarsi un matrimonio eterno. Coloro che hanno già conseguito un matrimonio al Tempio devono fare tutto il possibile per preservarlo. Coloro che sono single devono desiderare il matrimonio al Tempio e fare ogni sforzo per ottenerlo. I giovani e i single devono opporsi al concetto politicamente corretto, ma spiritualmente falso, che sminuisce l'importanza di sposarsi e avere dei figli. Uomini non sposati, vi prego di riflettere sulla sfida contenuta nella lettera di una sorella che perora la causa delle rette figlie di Dio che cercano sinceramente un compagno degno. Mentre gli uomini sembrano accecati e confusi riguardo al fatto se sia loro responsabilità cercare queste meravigliose e speciali figlie del Padre Celeste, corteggiarle ed essere disposti a stringere e tener fede ad alleanze sacre nella casa del Signore. Ella conclude dicendo: nella Chiesa vi sono molti uomini non sposati felici di andare fuori a divertirsi, di vedersi con qualcuna, ma che non hanno il benché minimo desiderio di impegnarsi in alcun modo con una donna. Sono sicuro che alcuni giovani uomini alla ricerca di una compagna vorrebbero che aggiungessi che ci sono anche giovani donne Ci sono anche giovani donne per le quali il desiderio di un matrimonio degno e della maternità viene molto dopo la carriera o altri conseguimenti materiali. Sia gli uomini che le donne hanno bisogno di desideri retti che li conducano alla vita eterna. Ricordiamoci che i desideri dettano le priorità. Le priorità indirizzano le scelte e le scelte determinano le azioni. Inoltre, sono le nostre azioni e i nostri desideri che ci fanno diventare qualche cosa, che sia un amico fidato, un bravo insegnante o una persona che si qualifica per la vita eterna. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, il cui amore, i cui insegnamenti e la cui espiazione rendono tutto questo possibile. Sopra ogni cosa prego che desidereremo diventare come Lui per poter tornare alla Sua presenza un giorno e ricevere la pienezza della Sua gioia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie fratelli. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18 ore di Salt Lake. La trasmissione nazionale del coro del tabernacolo domani mattina avrà luogo dalle 9.30 alle 10 ore di Salt Lake. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro congiunto della BYU Idaho per il bel canto che ci ha offerto questo pomeriggio e a tutti coloro che ci hanno parlato durante questa sessione della conferenza. L'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei 12 Apostoli sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso dell'anziano Ballard, il coro canterà l'inno di chiusura Che Sion risplenda nella sua bellezza.
Brothers and sisters,
Chiere sorelle, spero che coloro che sono in visita a Salt Lake abbiano colto l'opportunità per godersi i colori e i profumi degli splendidi fiori primaverili attorno al Tempio di Salt Lake. La primavera porta un rinnovamento di luce e vita che per mezzo del ciclo delle stagioni ci ricorda la vita, il sacrificio e la risurrezione del nostro Redentore Gesù Cristo, poiché tutte le cose portano testimonianza di Lui. Su questo meraviglioso scenario di primavera, con il suo simbolismo di speranza, si staglia un mondo di incertezza, complessità e confusione. Le dinamiche della vita di tutti i giorni, l'istruzione, il lavoro, l'educazione dei figli, l'amministrazione e le chiamate della Chiesa, le altre varie attività e persino il dolore e il cordoglio di una malattia inaspettata o una tragedia possono fiaccarci. Come possiamo liberarci da questa maglia intricata di difficoltà e incertezze per trovare pace di mente e felicità? Molte volte siamo come il giovane mercante di Boston che nel 1849, secondo quanto la storia racconta, fu travolto dal fervore della corsa all'oro della California. Vendette tutti i suoi beni per cercar fortuna tra i fiumi della California, che gli furono detti essere pieni di pepite d'oro così grandi da poter a malapena portare. Giorno dopo giorno, senza sosta, il giovane immergeva il suo setaccio nel fiume, senza però riuscire a raccogliere nulla. La sua unica ricompensa era un mucchio sempre più grande di sassi. Scoraggiato e senza soldi, era sul punto di mollare, quando un giorno un cercatore d'oro anziano ed esperto gli disse: «Hai fatto un bel po' di sassi, figlio mio?» Il giovane uomo replicò: «Non c'è oro qui. Tornò a casa». Avvicinandosi all'ammasso di sassi, il cercatore disse: «Sì che c'è dell'oro, devi soltanto sapere dove trovarlo». Prese due sassi tra le mani e li sbatté l'uno contro l'altro. Uno dei due si aprì, lasciando intravedere numerosi granelli di oro che luccicavano alla luce del sole. Notando una sacca di cuoio che sporgeva dalla cintura del cercatore, il giovane disse: «Sto cercando pepite come quelle nella sua sacca, non dei semplici granellini». L'anziano cercatore allargò la sua sacca verso il giovane uomo, che guardò dentro aspettandosi di vedere svariate pepite di grandi dimensioni. Fu sorpreso di scoprire che la sacca era piena di migliaia di granellini d'oro. L'anziano cercatore disse: «Figliuolo, mi sembra che tu sia così impegnato a cercare delle pepite grandi che hai trascurato di riempire la tua sacca con questi preziosi granelli d'oro». Il paziente accumulò di questi granelli mi ha portato grande ricchezza. Questa storia illustra la verità spirituale che Alma insegnò a suo figlio Elaman. Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose, e con piccolissimi mezzi il Signore realizza la salvezza di molte anime. Fratelli e sorelle, il Vangelo di Gesù Cristo è semplice, indipendentemente da quanto cerchiamo di renderlo complicato. Dobbiamo sforzarci di tenere la nostra vita altrettanto semplice, sgombra dalle influenze estranee, rivolta a quelle cose che sono maggiormente importanti. Quali sono le cose preziose e semplici del Vangelo che danno chiarezza e scopo alla nostra vita? Quali sono quei piccoli granelli di oro evangelico il cui paziente accumulo nel corso della nostra vita ci ricompenserà con il tesoro supremo, il prezioso dono della vita eterna? Credo ci sia un principio semplice ma profondo, perfino sublime, che abbraccia l'intero Vangelo di Gesù Cristo. Se con dedizione lo facciamo nostro e lo rendiamo il fulcro della nostra vita, ci purificherà e santificherà in modo da poter vivere nuovamente alla presenza di Dio. Salvatore parlò di questo principio quando rispose a un fariseo che gli aveva chiesto: «Maestro, qual è nella legge il grande comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso». È solo quando amiamo Dio e Cristo con tutto il nostro cuore, anima e mente che siamo in grado di condividere questo amore con il prossimo mediante atti di gentilezza e servizio, ossia il modo in cui il Salvatore amerebbe e servirebbe tutti noi se fosse tra noi oggi. Quando questo puro amore di Cristo, la carità, ci avvolge, pensiamo, sentiamo e agiamo in maniera più simile a come il Padre Celeste e Gesù penserebbero, sentirebbero e agirebbero. La nostra motivazione e intenso desiderio divengono come quelli del Salvatore. Egli espresse tale desiderio ai suoi apostoli la vigilia della sua crocifissione, dicendo: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». L'amore che il Salvatore ha descritto è un amore attivo. Non si manifesta per mezzo di imprese grandi e eroiche, ma piuttosto attraverso semplici atti di gentilezza e servizio. C'è una miriade di modi e circostanze in cui possiamo servire e amare gli altri. Vorrei suggerirne solo alcuni. Primo, la carità comincia nella casa. Il principio più importante in assoluto che dovrebbe governare ogni casa cristiana è di mettere in pratica la regola d'oro, ossia l'ammonimento del Signore che tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Pensate a come vi sentireste se foste i destinatari di parole o azioni sgarbate e sconsiderate. Insegniamo ai membri della nostra famiglia, con l'esempio, ad amarsi reciprocamente. Un altro luogo in cui abbiamo molte opportunità per servire è la Chiesa. I nostri rioni e rami dovrebbero essere un posto in cui la regola d'oro guida sempre le parole e azioni che rivolgiamo agli altri. Trattandosi a vicenda con gentilezza, pronunciando parole di sostegno e incoraggiamento, ed essendo sensibili alle necessità reciproche, possiamo contribuire a creare un'amichevole unità tra i membri del rione. Dove esiste la carità, non c'è spazio per pettegolezzi o parole scortesi. I membri del rione, adulti e giovani, possono unirsi per svolgere del servizio significativo per aiutare il prossimo. Due settimane fa, l'anziano Nash, presidente dell'area sudamericana nord-ovest, ha detto che assegnare coloro che sono forti nello spirito a chi è debole ha portato alla salvezza di centinaia di adulti e giovani meno attivi. Grazie all'amore e al servizio, uno per uno, stanno tornando. Questi atti di gentilezza creano un forte e duraturo legame fra tutti coloro che vi partecipano, coloro che prestano aiuto e coloro che ricevono. Moltissimi preziosi ricordi sono collegati a questo tipo di servizio. Ripensando ai miei molti anni di amministrazione ecclesiastica, alcuni dei miei più cari ricordi sono momenti in cui mi sono aggregato agli altri membri del rione ad aiutare qualcuno. Ad esempio, ricordo quando da vescovo ho lavorato assieme a parecchi membri attivi del mio rione per vuotare la fossa del foraggio da instillare alla fattoria di Palo nel programma di benessere. Non è stato un compito piacevole. Fu invitato anche un fratello meno attivo che non veniva in chiesa da anni. Grazie all'amore e all'amicizia sentiti con noi, mentre lavoravamo e parlavamo in quella fossa maleodorante, ritornò in chiesa e in seguito fu suggellato sua moglie e i suoi figli al tempio. La nostra amicizia, sviluppata attraverso il servizio, si è rivelata una benedizione per i suoi figli, nipoti e pronipoti. Molti di loro hanno svolto delle missioni, si sono sposati al tempio e stanno formando famiglie eterne. Una grande opera realizzata tramite un atto semplice, un piccolo granello d'oro. Un terzo ambito in cui possiamo servire è nella nostra comunità. Come pura espressione del nostro amore e della nostra premura, possiamo andare in soccorso di coloro che hanno bisogno del nostro aiuto. Molti di voi hanno indossato una casacca Helping Hands e hanno lavorato instancabilmente per alleviare la sofferenza e migliorare la comunità. I giovani adulti non sposati del Palo di Sendai in Giappone hanno reso un preziosissimo servizio nel cercare membri dopo il devastante terremoto e tsunami. Vi sono molti modi in cui servire. Con la gentilezza e il servizio affettuoso cuore possiamo fare amicizia con coloro che serviamo. Da queste amicizie giunge una migliore comprensione della nostra devozione al Vangelo e il desiderio di conoscere meglio la Chiesa. Un mio buon amico, l'anziano Joseph Wirtlin, parlò di questo principio quando disse: la gentilezza è l'essenza della grandezza. È un passaporto che apre le porte e favorisce il formarsi di amicizie. Intenerisce il cuore e foge rapporti che possono durare tutta la vita. Un altro modo in cui possiamo servire i figli del Padre Celeste è il servizio missionario. Non solo come missionari a tempo pieno, ma anche come amici e vicini. La futura crescita della Chiesa non avverrà bussando alla porta di estranei. Avverrà quando i membri, assieme ai missionari, riempiti dell'amore di Dio e di Cristo, noteranno le necessità delle persone e le soccorreranno nello spirito del servizio caritatevole. Quando faremo queste cose, fratelli e sorelle, gli onesti di cuore sentiranno la nostra sincerità e amore. Molti vorranno conoscerci meglio. Allora e solo allora la Chiesa crescerà e riempirà tutta la terra. Ciò non può essere fatto solo da missionari, ma richiede l'interesse e il servizio di ogni membro. In tutto il nostro servire, dobbiamo essere sensibili ai suggerimenti dello Spirito Santo. La voce dolce e sommessa ci farà sapere chi ha bisogno del nostro aiuto e come possiamo aiutarlo. Il presidente Spencer W. Kimball disse: è necessario che in questo regno noi ci serviamo gli uni gli altri. Spesso i nostri atti di servizio consistono di un semplice incoraggiamento o di un aiuto per un lavoro apparentemente di poca importanza. Ma quanto sono gloriose le conseguenze che scaturiscono da questo piccolo aiuto cosciente. Il presidente Thomas S. Monson inoltre ha consigliato: Esistono sempre i bisognosi e ognuno di noi può fare qualcosa per aiutare il prossimo. A meno che non perdiamo noi stessi nel servire gli altri, la nostra vita avrà ben poco valore. Fratelli e sorelle, voglio sottolineare una volta ancora che l'attributo più importante del Padre Celeste e del suo beniamato figliuolo che dovremmo desiderare e cercare di possedere in noi è il dono della carità, il puro amore di Cristo. Da questo dono deriva la nostra capacità di amare e di servire gli altri, come fece il Salvatore. Il profeta Mormon ci ha insegnato la suprema importanza di questo dono e ci ha detto come possiamo riceverlo. Pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo, affinché possiate diventare figli di Dio, così che quando apparirà saremo simili a Lui, poiché lo vedremo come Egli è, affinché possiamo avere questa speranza di poter essere purificati proprio come Egli è puro. Le cose grandi avvengono tramite le cose piccole e semplici, come i piccoli granelli d'oro che diventano col tempo un grande tesoro. I nostri piccoli e semplici atti di gentilezza e servizio si trasformeranno in una vita piena di amore per il Padre Celeste, devozione al lavoro del Signore Gesù Cristo e senso di pace e gioia ogni qualvolta ci soccorriamo amorevolmente a vicenda. Mentre ci avviciniamo alla stagione della Pasqua, dimostriamo il nostro amore e apprezzamento per il sacrificio espiatorio del Salvatore mediante i nostri piccoli e compassionevoli atti di servizio nei confronti dei nostri fratelli e sorelle in casa, in chiesa e nella nostra comunità. Per questo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Heavenly Father, we're
nostro Padre Celeste, ti siamo grati di vivere nei giorni dove possiamo incontrarci tutti insieme come tuoi figli. Ti siamo grati per quello che ci è richiesto. Ti siamo grati per l'insegnamento che abbiamo ricevuto e lo spirito che abbiamo sentito. Vogliamo essere più simili a te, al tuo figlio Gesù Cristo, e vogliamo prepararci a incontrarvi. Ti preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le parole che abbiamo ascoltato. Ti siamo grati per le parole che abbiamo sentito. Ti preghiamo affinché tu possa benedire pace e conforto. Vogliamo chiederti di aiutarci, e chiediamo questo in nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
Vi abbiamo trasmesso la 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro della BYU Idaho. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.